Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici che mi ascoltate, vi do il buongiorno. Siamo arrivati alla 15ª puntata. Ippolito incoronato di Euripide. Parte prima. Nella traduzione di Guido Paduano. Ippolito incoronato è la tragedia di Fedra, moglie di Teseo, re di Atene, che fatalmente si innamora del figliastro Ippolito e vive questo amore nella sofferenza e con un grave senso di colpa. Il suo innamoramento è fatale, in quanto indipendentemente dalla sua volontà è stato ispirato dalla stessa dea dell'amore, Afrodite, che in tal modo vuole punire il suo nemico Ippolito, invece tutto devoto alla casta Artemide. Questa è la causa di fondo di tutta la vicenda tragica narrata da Euripide. E la potente dea Afrodite, che l'ha orchestrata, appare in scena come prologo. Spiega l'argomento e ne anticipa la conclusione. Fedra, angosciata e sconvolta dall'assillo amoroso, si consuma in silenzio. Infelice. Nessuno dei servi conosce la sua malattia. Ma non deve essere questa la fine del suo amore. Io voglio che sia scoperto e che Teseo lo sappia. E così il padre ucciderà il figlio, il mio nemico. Allo scomparire di Afrodite entra Ippolito col suo seguito di cacciatori. Ha raccolto su un prato puro, mai solcato dal piede di pastore, fiori immacolati per farne una corona votiva per la sua signora, la dea Artemide. Solo chi possiede una virtù non appresa, ma naturale e universale, può cogliere questi fiori. Solo a me è concesso l'onore di stare assieme a te e di parlarti, o dea. Così si rivolge alla dea Artemide, palesando odiosa superbia. Il servo, con dovuto rispetto, gli fa presente che egli dovrebbe onorare anche un'altra dea, Afrodite, che sta alla sua porta. Ma Ippolito taglia corto. La saluto, ma da lontano, essendo io casto. Con ciò se ne esce, dando ordini su come preparare la cena e strigliare i cavalli per la prossima corsa. Pur essendo molto breve, la sua apparizione è sufficiente per farsi un'idea del personaggio. Entra in scena il coro delle donne di Tresene, un coro tutto femminile, che ha il compito di introdurre l'entrata di Fedra, dopo averne delineato lo stato di sofferenza. Sta in casa, coricata su un letto di dolore, e un velo leggero le ombreggia la testa bionda. È ormai il terzo giorno che non avvicina alla bocca il frutto di Demetra, e digiuna e nel suo dolore nascosto desidera solo arrivare al termine infelice della vita. Quindi le donne del coro avanzano ipotesi sulla causa di un tale dolore. La prima è che Fedra possa essere vittima di qualche possessione divina. Viene poi come seconda ipotesi una qualche infedeltà del marito Teseo. In terzo luogo, congetturano le donne del coro, potrebbe trattarsi di un'infausta notizia proveniente da Creta, terra d'origine della regina. Oppure, ed è la quarta ipotesi, ella è semplicemente incinta. Ma ecco, sulla porta del palazzo appare Fedra in persona, distesa su una portantina e accompagnata dalla nutrice. È questa che parla per prima, preoccupata per la salute della padrona, divenuta, senza ragione apparente, insofferente e inquieta. Con voce dolente, Fedra chiede che le venga sollevata la testa e sciolti sulle spalle i capelli. Poi, liberata dal peso degli ornamenti, esprime una serie di inspiegabili desideri. Ahimè, vorrei bere alla pura acqua di una fonte fresca e riposare sotto i pioppi in un prato fiorito. Portatemi in montagna. Voglio andare nella selva tra i pini, dove i cani da caccia inseguono i cervi. Per gli dèi, voglio aizzarli e tenere all'altezza dei miei biondi capelli il giavellotto tessalo e lanciarlo. Artemide, signora della palude, signora delle corse dei cavalli, ah, come vorrei essere nella tua terra e guidare i cavalli veneti. Cioè, implicitamente, Fedra vorrebbe trovarsi nell'ambiente naturale di Ippolito, che è quello della caccia, tra i monti, sui prati, nei boschi, proprio nella sua nicchia ecologica, diremmo oggi. La nutrice non ci si raccapezza più. Bisognerebbe essere indovini per capire quale dio sconvolge e devasta la mente dell'infelice padrona. Fedra si accorge di essersi esposta in modo irreversibile.
Ahimè, infelice, che ho fatto? Dove mi sono spinta? Lontano dal retto giudizio. Sono impazzita, sciagura mandata da un dio. Ahimè, nutrice, coprimi di nuovo la testa. Ho vergogna di quello che ho detto. Coprimi. Le lacrime mi scendono dagli occhi e il mio sguardo è pieno di smarrimento. Rinsavire è dolore. Essere pazzi è male. Il meglio è morire senza conoscere.
Ed è proprio quello che Fedra desidera, morire. Ha deciso. Si lascerà consumare di inedia. Infatti è già il terzo giorno che non tocca cibo e il suo corpo ormai non ha più forze. Le donne del coro, impietosite, insistono presso la nutrice affinché costringa la regina a rivelarle la causa di tanto dolore. La buona nutrice tenta ora la via della dolcezza e con voce materna si rivolge alla sua bambina col proposito di farla parlare. Invano. Sappi che se muori tradisci i tuoi figli. Fedra, infatti, ha dato a Teseo due figli, Acamante e Demofonte, che non avranno parte della casa paterna. Pensa all'Amazzone, regina dei cavalli, madre dell'uomo che avrà potere sui tuoi figli, un bastardo, ma con ambizioni nobili. Lo conosci bene, Ippolito. Al sentir pronunciare il nome dell'amato, Fedra trasale. Quel nome è come una lancia che le trapassa il cuore. Vedendola vacillare sotto il peso del dolore, tenuto troppo tempo nascosto, la nutrice insiste ancora. E finalmente, dopo tortuosi preamboli e richiamando alla mente i ben noti esempi di amore illecito di cui si erano macchiate le donne della sua famiglia, la madre Pasife e la sorella Arianna, ecco che Fedra si lascia sfuggire il suo segreto. Ella ama l'uomo nato dall'Amazzone. La nutrice e le donne del coro restano impietrite, presentendo che gravi sciagure si abbatteranno su quella casa. Ora che il groppo si è sciolto e la tensione si è allentata, Fedra riacquista la razionalità e la padronanza di sé e si rivolge alle donne da vera sovrana. Donne di Trezene, che abitate quest'ultimo avamposto del Peloponneso, già tante volte e invano, nel lungo tempo notturno, ho meditato su come si corrompe la vita degli uomini. Non credo che gli uomini si trovino a soffrire a causa della loro ragione. No. Molti di loro possiedono la saggezza, ma bisogna tenere presente che sappiamo e conosciamo sì il bene, ma non lo compiamo. Chi per inerzia, chi preferendo alla virtù qualche piacere. E molti sono i piaceri della vita, le lunghe chiacchiere, il tempo libero, che è un male seducente, e perfino il ritegno, che è di due tipi, uno buono, l'altro risulta invece di peso alla casa. Se si sapessero distinguere chiaramente le circostanze, non dovrebbero neppure chiamarsi alla stessa maniera. Poiché questo è il mio pensiero, non c'è veleno che avrebbe potuto corromperlo o farlo cambiare. Vi dirò quale è stato il cammino della mia mente. Quando l'amore mi ha ferito, ho pensato in qual modo avrei potuto meglio resistergli. All'inizio avevo deciso di tacere e nascondere la mia malattia. Non ci si può fidare della lingua, che sa bene ammonire gli altri, ma per quel che riguarda noi stessi, si procura da sé innumerevoli disgrazie. In seguito avevo pensato di sopportare la mia follia vincendola con la virtù. E infine, già che con questi mezzi non riuscivo ad avere la meglio sull'amore, ho deciso di morire. La scelta migliore, nessuno lo negherà. Io non vorrei né che quello che faccio di bene restasse nascosto, né che il male avesse molti testimoni. Sapevo che il fatto, e già la mia malattia, reca infamia. E sapevo di essere donna, quest'essere odiato da tutti. Possa morire di mala morte quella che per prima insozzò il suo letto con un uomo estraneo. Dalle case dei nobili
è nato questo vizio femminile. E quando le cose vergognose sono approvate dai nobili, lo sono sicuramente anche dagli umili. Odio le donne che sono caste a parole e di nascosto nutrono audace orrende. Afrodite, regina dei mari, come possono guardare in faccia i loro mariti e non hanno orrore dell'oscurità loro complice e delle stanze che possono parlare? Amiche mie, mi uccide il pensiero di poter un giorno disonorare il mio sposo e i figli che ho partorito. Voglio che vivano liberi e fiorenti del loro diritto di parola nella gloriosa città di Atene, e dalla loro madre ricevano onore. È come uno schiavo l'uomo, sia pure coraggioso, che sia consapevole di colpe materne o paterne. La cosa più importante della vita, dicono, è possedere una mente giusta e retta. Una volta o l'altra, il tempo rivela i malvagi, ponendo davanti a loro uno specchio, come a una giovane donna. Io non voglio essere vista tra costoro. Ma la nutrice, donna del popolo, dotata di senso spicciolo, è di tutt'altro parere e le dispensa pratici consigli terra terra. Mia signora, sul momento la tua disgrazia mi ha ispirato una terribile paura, ma adesso capisco di essere stata sciocca. Spesso capita tra gli uomini che i ripensamenti siano più saggi. Quello che ti succede non è né strano né assurdo. Ti ha assalito l'ira della dea. Sei innamorata, sì, ma che c'è da meravigliarsene? Lo sono la maggior parte degli uomini. Ma tu, per un amore, vuoi distruggere la tua vita? Un bel guadagno sarebbe se chi è innamorato o sta per innamorarsi dovesse perciò morire. Quando colpisce con tutta la sua potenza, Afrodite è irresistibile. Dolcemente si accosta a chi cede, ma quando trova qualcuno troppo orgoglioso, lo afferra e lo distrugge. Cammina nel cielo e sulle onde del mare e tutto nasce da lei. È lei che stimola e ispira il desiderio di cui noi tutti sulla terra siamo il frutto. Quelli che conoscono le antiche scritture e loro stessi si occupano di poesia sanno che una volta Zeus si innamorò di Semele e che l'aurora lucente rapì Cefalo tra gli dèi, per amore. E ciò nonostante, vivono ancora in cielo e non si nascondono alla vista degli altri dèi e accettano di essere vinti dal loro destino. E tu non vuoi cedere? Allora tuo padre avrebbe dovuto metterti al mondo con altre leggi o sotto il dominio di altri dèi, se non vuoi accettare queste usanze. Quanti credi che siano i saggi che, vedendo fallito il loro matrimonio, fanno finta di non vedere? Quanti padri favoriscono gli amori colpevoli dei figli? Tra le saggezze umane c'è anche quella di tenere nascoste le brutture. Gli uomini non dovrebbero pretendere troppo dalla loro vita, quando non sanno neppure costruire alla perfezione i tetti delle loro stesse case. E tu,
che sei caduta in una sorte così dura, come pensi di uscirne?
Ma se invece il bene supera il male?
Ah, puoi considerarti, per la condizione umana, felice. Mia cara bambina, abbandona i cattivi pensieri e smetti il tuo orgoglio, giacché non è altro che orgoglio il credersi più degli dèi. Abbi il coraggio di amare. È un Dio che l'ha voluto. Malata come sei, pure puoi guarire dalla tua malattia. Ci sono incantesimi e fatture. Un rimedio si troverà bene. Certo, non sarebbero capaci di trovarlo gli uomini, se non ci pensassimo noi donne. Fedra, però, è un'eroina virtuosa tutta d'un pezzo e rifiuta i consigli della nutrice, ritenendoli addirittura infami. In questo le donne di Trezene stanno dalla sua parte, pur riconoscendo che la soluzione realistica proposta dalla nutrice sia molto più vantaggiosa. La nutrice, forte del suo proposito, rientra nel palazzo per preparare un filtro amoroso con cui piegare la ritrosia del casto Ippolito. Care amiche e amici, vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento per la prossima settimana, in cui tratteremo la seconda parte di Ippolito incoronato.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.